Newsline Sera.
18.45, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi, gli approfondimenti, le interviste in diretta e i collegamenti in diretta questa sera, innanzitutto dalla piazza di Santa Maria Santissima Annunziata a Firenze, che è uno degli epicentri della manifestazione in supporto alla Global Smooth Flotilla in Toscana, in Italia, si stanno svolgendo, ma prima naturalmente partiamo da quello che è successo ieri sera, l'operazione lanciata dalle forze israeliane contro le imbarcazioni della Global Flotilla dirette verso la striscia di Gaza, un vero e proprio attacco contro i civili in acque internazionali. Lo ha denunciato ad Al Jazeera, l'ha detto stampa della flottiglia, Gur Sabar, sollecitando un intervento immediato da parte dei governi di tutto il mondo per garantire appunto la sicurezza della flottiglia. Intanto ha preso notizia le scorse ore, sono state promosse tante iniziative in Italia, ma sentiamo un estratto di una comunicazione sui social di Dario Salvetti e collettivo ex GKN, Antonella Bundo di Sinistra Progetto Comune, che sono tra i membri dell'equipaggio italiano della flottiglia.
Quella che vedete alle spalle è Creta e noi siamo entrati in acque territoriali greche, per cui l'intercetto e il rapimento di questa nave sarebbe ancora più clamoroso di prima. Rapiti in acque internazionali a più di 600 miglia nautiche da Gaza. Questa notte ha dimostrato per l'ennesima volta che questo nemico è fragile, è un gigante dai piedi d'argilla, perché altrimenti non si capirebbe come mai una potenza militare sente il bisogno di circondare con sciami di droni una flotta di navi da vela che portano aiuti umanitari e personale medico, mandando nelle radio messaggi minacciosi da bulli qualsiasi, mandando nelle radio finti mayday per farci andare nel panico, oscurando i canali radio, compreso quello per le emergenze, in maniera assolutamente vergognosa. Questo avviene esattamente in questo momento perché la nostra rotta si stava incrociando con quella della ZIM, una delle tante compagnie che porta supply chain, rifornimenti all'economia di guerra, all'economia del genocidio.
È l'alba dopo una notte di pirateria in acque internazionali, sequestro di civili da parte di Israele, che lo rivendica senza alcuna vergogna ai nostri governi. Non abbiamo ancora sentito una loro condanna ferma. Sono state coinvolte una ventina di barche, sicuramente 12 barche, i loro equipaggi sono stati sequestrati, noi ora siamo verso la coda, non siamo più gli ultimi della flottiglia, siamo verso la coda, stiamo comunque andando verso Gaza, continuiamo verso Gaza e ci aspettiamo non solo che scenda veramente tanta gente per le strade, ma ci aspettiamo una risposta concreta dai governi di tutte le derogazioni che sono qui su questa flottiglia. Un atto di pirateria inaccettabile.
Ecco, queste le voci di Dario Salvetti e di Antonella Bundu, degli equipaggi italiani nelle barche della flottiglia, per l'appunto. Abbiamo detto che di poco fa la comunicazione secondo cui appunto gli attivisti saranno rimpatriati dalla Grecia quanto prima, gli attivisti sono stati fermati e quindi torneranno indietro. Abbiamo detto delle tante piazze convocate in Italia e anche in Toscana, naturalmente la piazza fiorentina Santissima Annunziata, linea in diretta Chiara Brilli.
Sì, Domenico, te lo confermo, siamo in piazza Santissima Annunziata, una piazza che sta crescendo in partecipazione, poi ne parleremo, ma sentivamo la voce di Antonella Bundu e allora aggiornamenti in diretta dal consigliere capogruppo di Sinistra Progetto Comune, qui come Dimitri Palagia, conferma anche delle ultime notizie rispetto a quanto sta succedendo in Grecia.
Ma intanto una cosa positiva, il Consiglio Comunale oggi senza voti contrari ha votato un atto di solidarietà rispetto a quello che è successo, abbiamo visto che persino il Presidente del Consiglio ha dichiarato una condanna rispetto a un atto sostanzialmente inqualificabile, perché in acque internazionali circondare delle persone disarmate provando a spaventarle con i droni e con persone che sparano in aria è un atto vigliacco. L'abbiamo sentita, abbiamo sentito una consapevole preoccupazione, non vuol dire una paura o un ripensamento, vuol dire che non sono andati lì in maniera inconsapevole, sanno cosa stanno facendo e stanno raccontando che non c'è nessuna tregua sostanziale, che fondamentalmente il diritto internazionale rispetto ai rapporti di forza, secondo il governo Netanyahu e il governo Trump, non contano più, e quindi con i loro corpi stanno dimostrando una cosa assolutamente importante. Ovviamente noi seguiamo con preoccupazione quello che succede, cercando di essere equipaggio di terra. Ci tengo a dire un'altra cosa, sono convinto che la condividiamo al 100% con Antonella, che noi abbiamo un ruolo pubblico, è più facile esporci. Da una parte lei in qualche modo sta rischiando di più, da una parte lei sta rischiando forse di meno di altri nomi e cognomi che magari non vi faccio adesso, ma ci sono persone che stanno nel comune di Firenze o nella provincia di Firenze, alcune di loro sono tra gli equipaggi che sono stati di fatto sequestrati, di cui sappiamo pochissimo, che forse saranno rilasciati, di cui non abbiamo certezza. E quindi una cosa importantissima da dire è che ci mettiamo in qualche modo a disposizione e a rassicurazione del fatto che la pressione dell'opinione pubblica deve tutelare soprattutto quelle persone che di fatto sono sparite nella completa violazione di qualsiasi elemento di diritto umano e di diritto internazionale.
Grazie anche per quest'ultima considerazione a Dimitri Palagi, anche noi canale aperto di aggiornamento rispetto naturalmente all'evoluzione, mentre da nord a sud sono decine i presidi organizzati dai movimenti della società civile che hanno risposto all'appello della Global Summit Flottiglia alla mobilitazione permanente, come dicevamo, dell'equipaggio di terra. Obiettivo: esprimere solidarietà alle barche intercettate dalla Marina israeliana la notte scorsa in acque greche. Chiediamo al governo italiano e ai governi dell'Unione Europea di attivarsi immediatamente per il rilascio delle imbarcazioni degli attivisti legalmente assaltati dai militari israeliani. Lo afferma il coordinatore dell'esecutivo della rete italiana Pace e Disarmo, Alfio Nicotra. Tantissime le mobilitazioni in questi minuti al porto di Genova, una per tutti dal collettivo dei lavoratori autonomi del porto, che hanno indetto per questo pomeriggio un presidio al varco portuale Albertazzi. Ricordiamo che i portuali genovesi erano stati tra i principali protagonisti delle grandi mobilitazioni dell'autunno scorso, proprio a seguito dell'attacco israeliano alla prima flottiglia. Qui la piazza si sta riempiendo, tante le bandiere palestinesi, naturalmente le bandiere della pace. Dovrebbe essere un presidio statico, ma il sentore che poi si sviluppi in corteo, una mobilitazione che è stata indetta come nel resto d'Italia nelle primissime ore di questa giornata, apprendendo le notizie che arrivavano dalle imbarcazioni. Per il momento è tutto, ci fossero sviluppi anche dal punto di vista di che cosa, che direzione prenderà la mobilitazione, ti richiederò la linea.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Grazie Chiara Bellini, naturalmente ci fossero degli sviluppi ulteriori vi terremo aggiornati. Comunque la mobilitazione per la Global Summit Flottiglia è praticamente in tutte le piazze toscane, capoluoghi di provincia, ovunque ci sono delle manifestazioni. Anzi, fateci sapere 342-8104-111 qualora foste all'ascolto come sta andando in altre piazze. Abbiamo detto di Livorno, abbiamo detto di Siena, abbiamo detto di Pisa, abbiamo detto di tante altre realtà toscane che sono mobilitate intorno alla vicenda della flottiglia e l'equipaggio di terra, come dicevamo. Ora però ci occupiamo della festa del lavoro, la festa dei lavoratori per la precisione. Domani, 1° maggio, una giornata che tiene insieme cerimonie ufficiali, mobilitazioni sindacali, iniziative diffuse sul territorio, dalla mattina istituzionale ai cortei del pomeriggio fino agli appuntamenti culturali e musicali. 1° maggio in Toscana si articolerà su più livelli. Sentiamo i dettagli da Sandra Salvati.
La festa del 1° maggio parla anzitutto il linguaggio delle istituzioni, poi delle piazze e infine la sera quello della comunità. A Firenze la giornata si apre nel Salone dei 500. Qui alle 10 lo Stato renderà omaggio a 75 lavoratrici e lavoratori toscani con le stelle al merito del lavoro. Non solo una premiazione, è il riconoscimento pubblico di competenze, dedizione e capacità di trasmettere un mestiere. Le celebrazioni proseguiranno poi oltre le mura. Alle 14.30 partirà da Via Mariti un corteo che insieme denuncia e memoria. È il luogo del cantiere Esselunga dove nel 2024 persero la vita 5 operai. Da lì in marcia verso l'isolotto per un percorso che richiama con forza il tema della sicurezza. I sindacati confederali, CGIL e CISL e UIL animeranno invece i cortei in tutta la Toscana. A Empoli il comizio in piazza sarà accompagnato dalla banda. A Sesto Fiorentino si ricorderanno i caduti sul lavoro e all'istituto Ernesto De Martino alle 12 si celebrerà la festa per i 60 anni dell'istituto. Al centro la musica e il canto popolare popolare con artisti e gruppi come Banda Putiferio e il coro di canto popolare di Cecina, tra gli ospiti Ginevra Di Marco. Nel corso della giornata previsti anche interventi, tra cui quelli della vice sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, di Nancy Bailey del movimento No Kings Italia e di un rappresentante del collettivo di fabbrica GKN, oltre alla lettura di un appello per una giornata mondiale in memoria della Nakba. A Pontassieve la Filarmonica apre il corteo, ve ne saranno inoltre a Follonica, Seravezza, Carrara, Pisa, una mappa diffusa, capillare, che riflette la geografia stessa del lavoro. Il messaggio quest'anno è netto: dignità e sicurezza non sono accessori ma condizioni essenziali. Finite le manifestazioni resterà comunque il bisogno di condivisione. A Firenze la SMS di Rifredi ospiterà una festa multiculturale dove il lavoro si racconterà anche attraverso i sapori del mondo. Nelle case del popolo, da Barberino a Campi Bisenzio, il 1° maggio continuerà poi tra pranzi popolari e musica dal vivo.
Il 1° maggio torniamo a mettere al centro il lavoro dignitoso, oggi sempre più fragile e precario. L'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno cambiando il lavoro in profondità, non possiamo fermarle, ma possiamo e dobbiamo governarle per creare lavoro buono e nuova dignità. Questo quanto dice Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana.
Essere nel 2026 in un mondo che da un punto di vista del progresso della tecnologia ha fatto passi da giganti e ancora invece sul lavoro si continua a morire, e si continua a morire con le stesse medie di 20 anni fa. E si parla di morti sul lavoro, ma poi ci sono gli incidenti, gli infortuni sul lavoro che sono altrettanto gravi, ci sono le malattie professionali che sono in costante aumento. Per come la vedo io, questo non è frutto di un destino cinebaro, è frutto di scelte politiche che vengano fatte anche da purtroppo tanti imprenditori che considerano ancora la prevenzione, la sicurezza del lavoro un costo invece che un importante investimento, un importante risparmio per tutta la società. Ma non è dignitoso nemmeno se le condizioni di lavoro, non soltanto da un punto di vista della sicurezza, ma anche da un punto di vista sociale, diciamo, all'interno di un'azienda, non sono accettabili, e non sono accettabili da tanti punti di vista, anche dal punto di vista dei salari. Noi oggi siamo arrivati a un punto d'Italia che si è poveri lavorando, e anche in Toscana abbiamo stipendi che ormai la stragrande maggioranza dei salariati viaggia sotto 1.300 euro netti al mese.
E a proposito di lavoro, proprio alla vigilia del 1° maggio la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 della legge 3025 della Regione Toscana, che introduceva un criterio premiale di salario minimo orario di 9 euro nei contratti pubblici regionali. La sentenza accoglie ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato circa la tutela della concorrenza. La norma prevedeva che i bandi alla Regione dei senti strumentali delle aziende sanitarie dovessero inserire quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'introduzione di tali criteri, con particolare riguardo agli affidamenti di alta intensità di manodopera, incida direttamente sull'esito delle gare e sulla scelta degli operatori economici, determinando una potenziale restrizione del mercato. La sentenza e la Consulta non cancella una battaglia di civiltà, ma svela l'ipocrisia della destra. Questo e quanto ha dichiarato il segretario del Partito Democratico della Toscana Emiliano Fossi. Sapete che la questione del salario minimo era un cavallo di battaglia degli giornaliani, del Movimento 5 Stelle in particolar modo. La Consulta ci avrà dato pur torto nel momento in cui parliamo di salario minimo a 9 euro per quello che riguarda le aziende che fanno appalti, forniture con la Regione Toscana come livello premiale, ma sappiamo che siamo sulla strada che il Presidente della Repubblica ci ha indicato. Queste le parole invece del presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Giani, che oggi era a Pontedera, dove si trovava per l'appunto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per celebrare naturalmente la festa del lavoro in un luogo simbolico, lo stabilimento Piaggio di Pontedera. Sappiamo che ci sono degli importanti anniversari per quello che riguarda la Piaggio, in particolar modo la Vespa. Ha seguito per noi la giornata pontederese di Mattarella Giorgio Bernardini, a te la linea.
Buonasera Domenico, sì, grande festa per gli 80 anni della Vespa, che poi in fondo non sono così lontani dagli anni di questa Repubblica che Sergio Mattarella sempre si ricorda di difendere nei suoi discorsi anche con i principi della Costituzione. Ebbene, oggi è stato un altro di quei giorni, hai ben detto, insomma c'era il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giannis ad attenderlo, ma c'erano anche i vertici della fabbrica, i fratelli Colaninno, che hanno preceduto sostanzialmente nel discorso del presidente. C'era anche, lo diciamo perché il messaggio forte del presidente teneva insieme sia questa celebrazione che la festa dei lavoratori di domani, una rappresentante appunto dei lavoratori, una donna che ha espresso il suo diciamo così apprezzamento anche per la visita del presidente, come hanno fatto tutti, mentre lui ha fatto un discorso molto profondo legando quelle che sono le criticità del mondo del lavoro di oggi, ovvero la difficoltà nella sicurezza, nel trovare la sicurezza nel lavoro, e anche sostanzialmente quello che è il gap di genere rispetto all'occupazione femminile, sia come quantità che come qualità. Infine, parlando dei giovani, ecco, ha messo al centro dell'agenda queste diciamo istanze che per lui sono fondamentali rispetto allo sviluppo anche che dovrebbe avere dal punto di vista anche del Parlamento, perché ha invitato chiaramente appunto chi fa le leggi a operare in questo senso, e c'era da ascoltarlo per esempio anche la Ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone, che ovviamente ha ascoltato con attenzione le parole che sono state pronunciate da Sergio Mattarella. A te la linea, Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini. Allora, stanno arrivando altri messaggi sulla questione dell'incendio sul Faeto. Ci dicono che è visibile un grande pennacchio di fumo dalle colline della Val d'Elsa, addirittura ci sono dei Canadair, ma insomma vi diremo tutto tra poco. Ora una piccola pausa.
Tenex Club presenta Vivo, Festa del Lavoro Creativo, seconda edizione, il 1° maggio all'Ippodromo del Visarno a Firenze. Dalle 11 del mattino fino a mezzanotte, Creative Market, Street Food e Kids Area. Sul palco dal dub alla club music, dall'ambient alla reggae con Alex Neri, Marcolino, DJ Graf, Empress Sativa e Paolo Baldini, Dub Files, Carlo D612, Mystic Vibre, Cole, Dizzy Junior e Lorenza DJ Lo Calamandrei. Vivo, Festival del Lavoro Creativo. 1° maggio all'Ippodromo del Visarno a Firenze.
4ª stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La 4ª stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, 4 elementi per 8 racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
1° maggio, Festa del Lavoro. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 1° maggio, su Controradio.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code tra Firenze Scandicci e Bivio per la 11 in direzione Bologna, code a tratti tra Barberino e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 per incidente, 3 km di coda in direzione Firenze tra Lucca Est e Capannori. Per traffico intenso, code sempre in direzione Firenze, tra Prato Ovest e Bivio per la 1 e tra Sesto e Peripola. In direzione Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia. Sulla A12, code a tratti tra il Bivio per la 15 e il Bivio per Viareggio in direzione Livorno. Sulla Fipili in direzione Firenze, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Ginestra e Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandicci e Lastra e tra Empoli Est e la diramazione Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Take him up to the top where the mountains stop. Let him tell
allora veniamo proprio alla vicenda dell'incendio del Monte Faeta, che è due giorni che brucia. Il problema lì è soprattutto il vento di Grecale, peraltro vi diremo poi alla fine del GR, a cavallo delle previsioni del tempo, è stato prorogato l'allerta giallo per il vento che naturalmente spinge le fiamme, che dal versante lucchese sono passate anche al versante pisano. Però il versante lucchese quella in maggiore sofferenza. Proseguono le operazioni di spengimento dell'incendio nel territorio comunale di Lucca. L'incendio alimentato, come dicevamo, è un forte vento di Grecale che ha favorito l'estensione del fronte del fuoco. La superficie percorsa dalle fiamme è salita a circa 250 ettari. L'incendio, spinto dal vento, ha raggiunto il versante anche di Pisa. Le fiamme minacciano alcune abitazioni nella valle di Asciano, che è una frazione del comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa, e ha già aperto il centro operativo comunale di protezione civile per gestire l'emergenza. Particolare attenzione è rivolta anche ad alcune aree abitate in località Aglietta, nel comune di Lucca. Proseguono le attività di presidio e protezione da parte delle squadre dei vigili del fuoco. È stata attivata l'unità di crisi regionale. Comunque la regione raccomanda la massima prudenza e invita la popolazione ad attenersi alle indicazioni fornite, a non avvicinarsi alle aree interessate. E per quanto riguarda precisamente Lucca, sono state evacuate una decina di famiglie tra via dei Marinai, via San Pantaleone e Santa Maria del Giudice, per un'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Mario Pardini, poiché gli edifici, viene detto, risultano immediatamente adiacenti all'area interessata all'incendio, con potenziale esposizione diretta alle fiamme. E quindi l'ordine di immediata evacuazione di questi e di eventuali altri edifici isolati che ricadono nell'area dell'incendio. Peraltro viene individuata anche l'area del campus sportivo di Santa Maria del Giudice quale sito temporaneo di ricovero per l'emergenza incendi in atto. Naturalmente anche qui, se ci fossero degli aggiornamenti nel corso della Newsline, ve li daremo prontamente. Ora vi diciamo che ci sono cattive notizie per gli automobilisti fiorentini, già approvati peraltro dai cantieri della tranvia. Ponte Alpino infatti chiuderà al transito veicolare dal 25 maggio al 14 settembre per la demolizione e la ricostruzione del ponte di fine 800 che versa in stato precario. Tra il 5 e il 10 luglio e poi tra il 26 e il 30 luglio sarà chiuso anche il transito pedonale sulla nuova passerella allestita i mesi scorsi, che sarà a sua volta rimossa a fine ottobre di quest'anno. Gabriele Ticci è direttore della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Firenze, di Rete Ferroviaria Italiana. Sentiamo cosa ci ha detto a proposito dei lavori.
È la fase dal punto di vista ingegneristicamente più importante. Provvederemo allo svaro del vecchio impalcato, il vecchio ponte alpino, lo rimuoveremo e lo rimuoveremo tagliandolo in tre fette, praticamente lo affetteremo e lo posizioneremo lato via Pacinotti. Dopodiché in una fase successiva, intorno al 17-18 luglio, faremo il varo dei pulvini, che sono i blocchi di cemento armato che sono posti tra le spalle e il nuovo impalcato. A valle di quello faremo una successiva fase molto importante, che è il varo del nuovo impalcato che, rendiamoci conto, essere dimensioni veramente eccezionali, un impalcato da oltre 550 tonnellate di peso, 32 metri di lunghezza e 16 metri di larghezza. Ovviamente per muovere una struttura del genere abbiamo dovuto ricorrere a delle tecnologie molto avanzate. La gru è una gru, ce ne sono pochissime unità al mondo, è fornita da un fornitore che è un leader nel settore, fornitore belga, e la gru, pensate, arriverà dagli Stati Uniti, dal Portsmouth in Virginia. A maggio partirà e arriverà al porto di La Spezia, e dal porto di La Spezia, con trasporti eccezionali, arriverà sul cantiere di Firenze. I vantaggi della sostituzione: l'attuale ponte alpino è un ponte che ormai ha 140 anni di vita, ha delle limitazioni di carico importanti, è una struttura che ad oggi aveva un ciclo di fine vita dichiarato alla fine di quest'anno.
Saranno lavori molto impattanti, dovremo impegnarci affinché i cittadini utilizzino le alternative, quindi il cavalcavia delle cure dell'Africo. Questo quanto ha dichiarato l'assessore alla mobilità e viabilità di Firenze, Andrea Giorgio.
Saranno lavori molto impattanti perché il ponte verrà chiuso dal 25 di maggio fino all'inizio di settembre. È un lavoro molto complesso, per cui ci saranno tutta una serie di procedimenti nella gestione della viabilità che abbiamo progettato nel tempo. Dovremo lavorare perché i cittadini utilizzino fondamentalmente le alternative che oggi hanno, quindi il cavalcavia delle cure e quello dell'Africo. Dovremo lavorare per sistemare gli impianti semaforici, per riadattare i tempi di modo che sia più scorrevole possibile il traffico. Dobbiamo lavorare tanto sull'informazione ai fiorentini. Per parte nostra abbiamo predisposto un piano su questo. La dimensione della gru che opererà ci dà l'idea della straordinarietà dell'evento con cui avremo a che fare, e saremo impegnati costantemente perché questo abbia il minore impatto possibile sui cittadini, consapevoli che è un intervento da fare, che non si può rinviare e che dobbiamo gestire.
E a proposito di mobilità, oggi pomeriggio è stato presentato delle novità riguardo alla nuova linea tranviaria tra Firenze e Prato, in particolare il lotto Prato Campi Bisenz. Sentiamo l'assessore alla mobilità della Regione Toscana, Filippo Boni.
Ho presentato oggi pomeriggio un'importante delibera che abbiamo fatto con la Giunta regionale toscana, il presidente Gianni, lunedì, un progetto che diventerà definitivo, che la Regione Toscana ha finanziato con 10 milioni di euro per la tranvia Prato-Campi e con lo studio di fattibilità Campi-Peretola, quindi una linea tranviaria nuova, molto importante, una linea tranviaria che darà una risposta, credo, sulla mobilità sostenibile decisiva a un territorio della nostra regione, della città metropolitana, delle province della città metropolitana di Firenze, della provincia di Prato, che in questo momento è scoperto. Quindi nel progetto la linea passerà dal macrolotto e dalla zona industriale, quindi, ma anche da zone densamente abitate, popolari, sia di Prato che di Campi Bisenzio. Quindi daremo, credo, con questo lavoro una risposta importante alla popolazione di questo territorio, ma anche alla popolazione toscana in generale.
Sempre rimanendo in tema delle tranvie, se posso permettermi, c'è una questione che riguarda la T1, no? Per quello che concerne soprattutto l'affollamento turistico Villa Costanza. Ci sarà un incontro tra l'assessore Giorgio, la sindaca Sereni. La regione ovviamente è chiamata a fare la sua parte.
Ovviamente sì, attenderemo l'incontro per capire quello che emergerà, e poi ovviamente siamo sempre, come sempre, a disposizione dei sindaci per trovare un equilibrio e per trovare la miglior soluzione alle difficoltà che si possono porre. Naturalmente questo è un momento storico, credo, molto delicato, molto importante per la mobilità non solo della città di Firenze ma di tutta la Toscana, visti i lavori e viste le linee della tranvia che già sono attive. Ecco, su alcuni passaggi dobbiamo naturalmente fare la miglior strategia possibile per dare il miglior servizio alla cittadinanza, alla comunità.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Il 9 di maggio a Lucca per la festa dell'Europa si parla di pace, sicurezza ed opportunità per i giovani. Francesco Raspini è il capo di gabinetto del presidente della provincia di Lucca.
Il 9 di maggio è una data simbolica che ci ricorda il percorso di integrazione e di costruzione dell'Europa, ma anche il giorno in cui gli enti locali possono ricordare cosa vuol dire in termini concreti. L'Europa spesso la sentiamo come un principio, un'idea astratta, negli enti locali si percepisce molto la ricaduta concreta e i benefici di tutti i giorni. L'Europa vuol dire che i ragazzi che frequentano le scuole superiori hanno avuto, per esempio, grazie al PNRR, degli ambienti moderni, nuovi, più belli. Penso alla ristrutturazione dell'istituto alberghiero di Barga o alla ristrutturazione dell'istituto alberghiero Marconi di Viareggio o alla ristrutturazione dell'istituto agrario a Lucca, a Mutigliano. La possibilità di fare queste cose senza l'Europa non ci sarebbe.
Un'iniziativa della provincia di Lucca in collaborazione con il Centro Europe Direct Lucca e Viareggio.
Controradio.
Dunque, il Consiglio regionale della Toscana alla fine ha deciso, come vi abbiamo detto ieri, di non decidere. Il voto per la nomina del nuovo garante dell'infanzia è slittato di 2 settimane, mentre il nome di Scaramelli rischia di spaccare il campo largo. I dettagli ai servizi Raffaele Palumbo.
La seduta del Consiglio regionale che avrebbe dovuto votare Stefano Scaramelli di Italia Viva come nuovo garante per l'infanzia si è conclusa con un rinvio di 2 settimane. I voti per il candidato voluto da Italia Viva e dal PD non sarebbero stati sufficienti senza l'appoggio del Movimento 5 Stelle e di AVS. Dunque ad oltranza e poi il tentativo del presidente della regione Giani, che ha impugnato il regolamento per proporre una votazione non su un solo nome ma su una rosa di nomi, ma con il voto segreto. Seduta sospesa, 3 ore di confronto e poi alla fine il reset, la decisione di rinviare il tutto fra 2 settimane. Tutto da rifare. Nel frattempo la commissione preposta analizzerà i profili di tutti e 8 i candidati e non solo quello di Scaramelli, che è stato consigliere regionale per 10 anni e che alle ultime elezioni non è stato rieletto. E allora l'idea di Italia Viva di sistemarlo come garante per l'infanzia per non vederlo come candidato alla segreteria regionale del partito al posto di Bonifazi, e allora l'idea di tenersi buono Renzi per tenere insieme il campo largo e le prossime alleanze elettorali. Ma l'accordo non ha funzionato, troppa attenzione mediatica e troppe proteste da parte di chi si occupa tutti i giorni di infanzia e di minori non accompagnati. E allora che pasticcio intorno ad una storia che non vede passare bene nessuno, a partire dalla maggioranza e dal PD, che a livello regionale sulla questione resta silente. 2 settimane per ricucire lo strappo e andare al voto dopo aver vagliato tutte le candidature, certo, ma con il voto segreto. Dunque una bella prova per il campo largo in regione.
Il Comitato Salviamo Firenze per Viverci ha presentato, come vi abbiamo raccontato ieri, alla Procura di Firenze un testo tecnico integrativo all'esposto già presentato sui lavori dell'ex ospedale militare di Via San Gallo a Firenze. Il testo evidenzia irregolarità nei progetti per le nuove costruzioni. I documenti presentati non rispetterebbero le norme toscane comunali su come illustrare progetti edilizi, rendendo impossibile una verifica corretta. Ci siamo occupati di questa vicenda e di altre questioni che riguardano i temi dell'urbanistica a Firenze, uno speciale che trovate su controradio.it anche in video. Di seguito invece un estratto con Giulio Gori del Corriere Fiorentino, l'artista Giacomo Costa e Gianfranco Cartei, amministrativista dell'Università di Firenze.
Il consigliere comunale di sinistra Bene Comune Palagi fa un'interrogazione alla giunta e agli uffici per avere gli atti sulla trasformazione di San Gallo. Riceve i documenti che ovviamente poi finiscono anche nelle mani dei residenti. Una di queste residenti, affacciata alla propria finestra, guarda la torre di 23 metri del nuovo resort di San Gallo e si accorge che nella cartina non ci sono degli edifici che sono esattamente sotto la sua finestra. E allora lì residenti, Salviamo Firenze, supporto ai residenti, alcuni urbanisti come Lario Agostini, si fanno la domanda e poi la pongono alla procura. Se a gennaio avevamo chiesto ai giudici di valutare se le distanze dalla torre alle case fosse troppo breve in relazione all'altezza della torre, adesso che abbiamo scoperto che quegli edifici intermedi non erano stati presi in considerazione nel progetto, vi chiediamo nuovamente di valutare la situazione perché a nostro giudizio questa distanza è troppo breve. C'è una regola regionale, se non sbaglio, che dice che dalle nuove costruzioni, le nuove costruzioni devono essere a 10 metri dalle case. In quel caso saremmo a 5. Il comune ieri sera ha ribattuto che in realtà la regola dei 10 metri vale per le pareti finestrate, mentre quelle case, quelle strutture non avrebbero finestre verso la nuova torre. È un po' complicato, ma in buona sostanza in almeno due documenti di questa vicenda sono sparite una striscia di edifici, e questo è molto strano. Voglio precisare però, rispetto a quanto è emerso ieri nelle prime ore, che nei documenti approvati dal Consiglio Comunale quella striscia invece c'era. Fondamentalmente non ci sono nel concorso privato e nel progetto privato finale, che poi sono comunque validi per il processo amministrativo. Quindi è molto strano, perché nei progetti l'esistente ci deve sempre essere. E Salviamo Firenze, i residenti ovviamente chiedono chiarezza ai giudici.
Quando si critica o si valutano questi interventi impattanti, non si deve ritenere, almeno per quanto mi riguarda, che la posizione di critica implichi essere dei reazionari passatisti? Io, in quanto artista, non posso altro che essere proiettato allo sguardo sul presente e sul futuro. Il problema non sta tanto quindi nell'idea che o si mantiene tutto com'è e quindi quasi una sorta di crescita felice si torna al Rinascimento, oppure si può fare qualunque cosa. No, il progresso implica necessariamente la sostenibilità del progetto stesso. Allora, quello che io noto, e che quindi in un filo che unisce tutti gli argomenti che stiamo e che tratteremo, quindi dalle antenne al Cubo Nero, a San Gallo o alla tranvia che sta il cui cantiere è esattamente sotto casa mia, sono tutti elementi che di per sé possono andare anche benissimo, ma devono tenere insieme tutti gli aspetti di una comunità, e quindi deve essere un progetto non che è guidato, come apparentemente potrebbe sembrare, principalmente da un interesse economico, da un'idea di profitto, ma deve tenere insieme tutti i fini che costituiscono una comunità, una collettività, e quindi questo è il concetto di sostenibilità. Quando questo manca, il progetto diventa soltanto un corpo estraneo, invasivo e spesso anche deteriore, che va a peggiorare la qualità complessiva della vita di una città, di una comunità. E queste cicatrici che stiamo vedendo spesso sono appunto tagli, cicatrici che non vengono ricuciti perché sono privi di un'idea di progresso condiviso e sostenibile.
Abbiamo un'idea chiara di dove è rivolta la pianificazione a Firenze per i prossimi 10 o 20 anni? È possibile immaginare che tutta Firenze, la sua area metropolitana, viva sulla storia di 4 chilometri quadrati che hanno un valore iconico mondiale? Mi riferisco al centro storico. Qualcuno ha idea di cosa sia stato e di come si sia sviluppato il piano operativo e strutturale che ha impiegato ben 8 anni? L'amministrazione fiorentina, qual è lo scopo, qual è la visione che ha del futuro? Io penso che forse da queste domande dovremmo avere qualche risposta da parte dell'amministrazione, che non può essere soltanto, come dire, qualche accenno a qualche distanza o a qualche progetto. Occorre avere un'idea di città che è un'idea di cittadinanza. Diversamente noi riduciamo l'urbanistica soltanto ad una dimensione di pura e semplice edilizia, e non basta.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera la raccontiamo volentieri, perché ha a che fare con un nostro pallino fisso che si chiama Pace, per l'appunto. E sono 2 anni che la comunità dell'Isolotto va in Piazza per la Pace, a 2024, iniziativa delle parrocchie di Santo Stefano a Paterno, Ricorboli, della Madonna della Tosse, è stata lanciata la proposta Cristiani Insieme per la Pace, con l'obiettivo di dedicare la messa della prima domenica di ogni mese al tema della pace. Nella consapevolezza, viene detto, che la pace sia un bene comune, desiderato e condiviso da persone di ogni fede, confessione, convinzione. Le realtà promotrici si proponevano di risvegliare le coscienze, di chiedere di porre le armi e trattare. E domenica prossima, domenica 3 maggio, ricorrono 2 anni dall'inizio di questa esperienza. Allora, per l'occasione, c'è un invito alle realtà pacifiste fiorentine, a chiunque si senta affine al tema, a partecipare al momento della messa. Ritrovo, come sempre, sarà alle 9:30 all'Isolotto. Buonasera, grazie di essere con noi, Maurizio Dolfi, responsabile della comunità dell'Isolotto.
Buonasera. Buonasera, grazie a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Due anni a chiedere pace, ma due anni in cui la guerra, purtroppo, e le guerre sono stati il nostro pane quotidiano.
Prima di passare a questa sollecitazione devo fare una precisazione. Io non sono responsabile della comunità dell'isolotto, perché alla comunità dell'isolotto siamo tutti alla pari, tutti ugualmente coinvolti. E l'altra precisazione è che questa iniziativa
mi è stato riferito così, non le ho dato un titolo a caso.
No, va bene, ma insomma, diciamo, non esistono responsabili, siamo tutti ugualmente responsabili. L'altra precisazione riguarda il fatto che l'iniziativa di Insieme per la Pace Isolotto, appunto nata due anni fa, esattamente a maggio 2024, viene da una condivisione tra la parrocchia dell'Isolotto, quindi Don Luca Nicchi, e la comunità dell'Isolotto, perché l'intenzione era quella di trovare uno spazio aperto, come è quello della piazza, aperto sia in senso fisico ma anche in senso metaforico, in cui chiunque si sentisse in qualche maniera a suo agio e accolto, quindi senza classificazioni, costrizioni o appartenenze di nessun tipo. Detto questo, il tema purtroppo è ancora drammaticamente presente, ancora di più forse, e quindi le persone che si trovano ogni prima domenica del mese in piazza dell'Isolotto, che sono solo una minima parte di tutte quelle che in città fortunatamente sono sensibili nei confronti del tema della pace, della guerra, dei conflitti che ci sono in giro per il mondo, con questa piccolissima testimonianza pensano di portare un loro contributo di presenza, ecco, dicendo io ci sono, a me importa.
Grazie Maurizio Dolfi della comunità dell'Isolotto, buona serata, quindi l'appuntamento come detto 9:30 domenica prossima 3 maggio.
Grazie a voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, buona serata.
E siamo alle previsioni del tempo, però siccome abbiamo ancora qualche minuto vi ridiamo gli aggiornamenti per quello che riguarda l'incendio del Monte Faeta, è da due giorni che brucia sul versante lucchese, come vi abbiamo detto il vento oltre che diciamo, la situazione di arsura del suolo, perché non piove da qualche settimana da quelle parti, ha favorito lo sviluppo delle fiamme e l'incendio, che ovviamente è sotto il controllo dei vigili del fuoco, hanno provato con gli interventi a limitarlo durante queste giornate, tuttavia al momento invece il fronte sta avanzando anche verso Pisa, verso appunto il versante pisano. Le fiamme minacciano abitazione nella valle di Asciano, una frazione del comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa, che ha aperto, come vi dicevamo, il comitato operativo comunale. Al momento la superficie percorsa dalle fiamme è di circa 250 ettari, le colonne di fumo sono visibili anche dalla Valdelsa, ci è arrivato un messaggio dal nostro ascoltatore, e sono in volo i Canadair naturalmente per cercare di riuscire a bloccare il fronte delle fiamme naturalmente, ma come detto la questione del vento è centrale, vento di grecale che continua a soffiare sulla regione, in particolare sulle aree centro-settentrionali, dopo un lieve calo previsto per la nottata di oggi. Domani venerdì l'afflusso di aria fredda da est proseguirà lungo il corso della giornata per poi attenuarsi al tardo pomeriggio, e per questo motivo la sala operativa della Protezione Civile Regionale della Toscana ha esteso anche a domani dalle 10 alle 18 l'allerta gialla per il vento, che è valida fino alle 20 di oggi per le zone della Piana di Firenze, il Val d'Arno inferiore, le valli del Bisenzio e Lombrone Pistoiese, la Valdelsa e la Valdera. E veniamo dunque alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la regione toscana, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso domani, i venti saranno moderati da nord-est con possibili forti raffiche, i mari poco mossi sotto costa, mossi a largo in attenuazione, le temperature minime in sensibile calo, le massime stazionarie oppure in lieve calo lungo la costa. Davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.